radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera amici e amiche di Radiovisioni, non sentite una voce femminile di nessun tipo, né sarda, né romana, né...
Ma una bella voce maschia.
Bravo, bravo, perché oggi praticamente la puntata di Radiovisioni odierna è totalmente al maschile. Nel senso che le ragazze ci hanno lasciato l'onere e l'onore di condurre questa trasmissione, perché per una volta vogliamo far vedere che non siamo solamente degli oggetti, vero
sì,
Mattia?
Sì, non siamo uomini oggetti. Buonasera a tutti i radioascoltatori presenti. Non siamo degli oggetti e soprattutto lo facciamo in occasione della giornata mondiale del maschio italico radiofonico.
Bravissimo.
Se non sbaglio, che cade proprio oggi, sì.
Bravissimo. Perché qua ci eravamo stufati di questa trasmissione tutta femminile, di questa trasmissione dove le donne ci bistrattavano e ci maltrattavano. Oggi ristabiliamo le normali gerarchie
di una società patriarcale che si rispetti.
Bravo,
la nostra.
Così.
E quindi praticamente avremo la nostra Michela che sostituirà Riccardo nella parte tecnica e nella chat di Facebook. Ricordiamo agli amici che sono all'ascolto di interagire sulla chat di Radiofonica, su Facebook e anche su MSN. MSN dove sarà presente la nostra Arianna che sostituirà il sottoscritto. E quindi avranno diritto di parola soltanto se interpellate e verranno bistrattate come noi bistrattiamo loro.
Ma scrive in sardo, Arianna.
Come loro bistrattano noi.
Ma Arianna scrive in sardo?
Arianna scrive rigorosamente in sardo e senza vocali, attenzione.
Ah, ok, giustamente. Diciamo che finalmente tornano a quel ruolo che la TV commerciale degli ultimi 30 anni ha ritagliato per loro, per le donne. Quindi sono rigorosamente in bikini e ci portano le veline facendo degli stacchetti musicali.
Certo, oppure quello che viene ritagliato per quanto riguarda la, i programmi sportivi, cioè tipo Lucia Blini che legge le email da studio e quindi viene appunto ottuso questo ruolo, viene ottuso.
Ottuso?
Ottuso.
Cioè nel senso che sono ottuse loro?
Assolutamente sì.
Madonna, pagheremo le conseguenze.
E poi devo dire che personalmente provo una certa emozione perché dopo un anno ritorniamo a condurre un programma, io e Riccardo, che abbiamo condotto già 3 programmi.
Che carini.
Chi t'ha detto?
Ecco,
chi t'ha
innanzitutto parla? Si parla solo previa autorizzazione scritta.
Io non ho parole. Ma in tutto questo ovviamente non mancheranno le rubriche classiche di Radiovisioni, perché abbiamo detto non è che lo possiamo proprio ribaltare totalmente la trasmissione.
Certo, il nostro è un golpe democratico.
Sì, diciamo un golpe democratico, vada. E soprattutto c'è un tema della puntata che sarà un po' il filo rosso conduttore di tutta la trasmissione, che è la mascolinità, cioè i film maschi. Perché diciamoci la verità, dentro questa trasmissione, fino a mo, si è sempre parlato di sti film pesanti.
Sì, la surrealtà.
Noio.
Elio Petri, Buñuel.
Non fanno mai una scureggia.
Non
ruta. C'è una Bernardi.
Non c'è uno che scivola su una buccia di banano sul ghiaccio e ridono tutti.
È una cosa.
Elio Petri e Buñuel non era quest'anno comunque.
Scusa, mi hai detto di parlare?
In secondo luogo io devo dire una cosa dalla chat di Radiofonica.
No, te quando ti diamo la parola dici qualcosa dalla chat di Radiofonica, ok? Penso che tu la struttura della trasmissione la conosca fin troppo bene.
Ho una scaletta io, sentite, ho fatto la scaletta, abbiamo fatto.
Perfetto, scritta nei minimi particolari.
Sì, oh.
Ok, e quindi appunto noi vogliamo parlare di cinema, ma vogliamo parlare di cinema dal punto di vista maschile. E quindi vi invitiamo a rispondere sui nostri 3 canali di comunicazione, cioè MSN, con il contatto diretta @radiofonica.com, la chat di Radiofonica, iscrivendovi al portale che vi dà e vi rende la vita più felice, e la chat di Facebook aggiungendo come amico radiofonica.com, vogliamo invitarvi a rispondere al quizzone della settimana, che questa settimana non ho scritto io ma ha scritto la nostra Arianna, e che recita: qual è il film più testosteronico che avete mai visto? Oh. E soprattutto, preferite film maschili o femminili? Non fate i classici campaninisti sessisti, che se siete maschi scrivete maschili, se siete femmine scrivete femminili, femminili, perché non vale.
Oh, e quindi dopo la battaglia tra Francia e Italia della scorsa settimana, una battaglia, diciamo, atavica tra l'uomo e la donna.
Sì, sì, epocale, direi quasi endemica all'essere umano. Ma ora, io direi di partire
se
subito.
Questo essere se... inutile che mi sta alla mia destra agevola una canzone di quelle che abbiamo, che il nostro Mattia ha selezionato, facciamo una pausa.
E
mi ha già guardato malissimo.
E questo è il primo stacco musicale di Elio e le storie tese.
Secondo me non
arriviamo
a fine trasmissione.
Femminile, la mia spiccata sensibilità si contrappone al tuo gretto materialismo maschilista.
Ciò nonostante,
cara ti amo, mi sento confusa,
cara ti amo,
e devo stare un po' da sola,
cara ti amo,
esco da una storia di 3 anni con un tipo,
cara ti amo,
e non mi voglio sentire legata,
cara ti amo.
Dai ragazzi, forza!
Amo, rimani in casa.
Voglio essere libera. Esci allora pure con chi ti pare. Non ti interessi mai di quello che faccio.
Vorrei palparti le tette. Porco! Mai ti toccherei neanche con un fiore.
E finocchio!
Mi trovo bestemmio, picchio i bambini, specialmente non ti cago.
Cago! Ti amo.
Mi faccio invece il culo 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago.
E io ti lascio per un tossicomane che non fa niente tutto il giorno, non trova le motivazioni per andare avanti nella vita, però lui continua a vivere. E io lo voglio vedere, sì, lo amo, no, non lo amo, chi se ne importa.
Mi metto il goldone.
Desiderio di paternità.
Desiderio di paternità.
Mettiti goldone.
Cara ti amo.
Mi sento confusa.
Cara ti amo.
Devo stare un po' da sola.
Cara ti amo.
Cara ti amo, non mi voglio sentire legata, va bene.
Cara ti amo, 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 camera.
Canta finché vuoi, caro mio, non mi...
Rimango in casa.
Mi opprimi.
Esco.
Questa casa non è un albergo.
Ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nella pancia sul quattro, dopodiché ti scopo bendata. La pancia
è troia. Non sono una troia.
E allora in posizione canone che io sopra e tu sotto.
Che palle.
Disse la vacca al mulo:
oggi ti puzza il culo.
Disse il mulo alla vacca:
ho appena fatto la malta.
Com'è il rumore della malta?
Cara ti amo, mi sento confusa.
Cara ti amo,
devo stare un po' da sola.
Cara ti amo,
esco da una storia di 3 anni con un tipo.
Cara ti amo,
non mi voglio sentire legata. No.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Se apri anche il microfono, io devo dire che la pessima qualità da un punto di vista tecnico di questa trasmissione è indicibile.
Cioè, è una cosa. Sembrano le incursioni che faceva la Serenissima su Rai 1 qualche anno fa.
In confronto,
lo sto
io
facendo apposta.
Sì, sì, sicuramente lo stai facendo apposta con questi tagli con l'accetta che ricordano il macellaio di Alba Parietti. A proposito di grande
di
cinema
maschile, grande sì, cinema. Sì, sì. Allora, lo sapevi cinema. Che perché? Quindi abbiamo detto che manteniamo bene o male le rubriche. Partiamo questo ping pong di film maschili con dei film d'azione, entrambi stranieri, quindi statunitensi entrambi, che sono da un lato Il Gladiatore, quindi il grande film epico, il grande film epico che rimanda un po' ai fasti dei peplum del passato, quelli, esatto, Ben-Hur, Cleopatra, tutti questi film così del passato, e dall'altro invece un action movie puro, la saga di Arma letale, Arma letale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
con il mitico filo giudaico Mel Gibson. Perfetto, allora partiamo innanzitutto con i gladiatori.
Scusami se ti interrompo.
No, figurati.
No, che volevamo invitare gli amici sui vari canali che noi abbiamo a scriverci quale preferiscono tra i due come film maschile. Cioè, secondo loro, chi vince tra il gladiatore e Arma letale? Se se lo dovessero vedere stasera, che se vedrebbero? In sintesi.
Che se vedarriano, io
che
direi.
Che se vedarri.
Perfetto. Allora, partiamo subito con il gladiatore, rispolveriamo un po' la memoria, d'altronde la rubrica si chiama Lo sapevi che, e quindi rispolveriamo la memoria degli ascoltatori, parlando del gladiatore. Dopo una vittoria contro i britanni, l'imperatore Marco Aurelio disprezza il figlio Commodo, Phoenix, che decide che il suo successore appunto sarà il generale Massimo, che è il Russell Crowe.
Russell Crowe, che diciamo ha avuto qua
l'assoluto protagonista del film.
Ed ha avuto qua, diciamo, il primo ruolo da protagonista per poter far vedere il proprio talento.
Perfetto. Quindi, come dicevi tu, è un film che ricorda sicuramente i grandi classici sulla Roma antica, sull'antichità. Quindi Quo Vadis, la tunica, Ben-Hur, Spartacus.
Sì, che succede poi, riprendendo un attimo il filo della trama? Praticamente Commodo ammazza il padre perché gli aveva detto questa cosa, che lui non sarebbe mai stato il suo erede come imperatore, che gli avrebbe preferito un semplice, diciamo, soldato come era Massimo X Meridio. E c'è qui una scena che molto testosteronica, quando lui poi diventerà gladiatore in quanto allontanato dall'esercito da Commodo in quanto rivale. Lui come gladiatore venduto da, diciamo, venduto e comprato dai mercanti di uomini,
esatto,
tra virgolette,
sì, sì.
Entra
nell'arena, praticamente ritorna a casa ma da nemico.
Sì,
diciamo, come se Ibrahimovic andasse a giocare nello stadio della Juventus.
E praticamente, se ti ricordi, c'è la scena in cui lui si toglie la maschera dopo una vittoria all'interno dell'arena e fa: sono Massimo X Meridio, comandante della legione.
Addirittura a memoria.
Bla 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 bla. Sì, perché mio fratello l'avete tipo, avrà visto il gladiatore 45.000 volte.
E comunque continua a ripetere che la parola viene data previa autorizzazione. E quindi, prima di dare un attimo lo spazio a MSN, cosa possiamo dire? Di che cosa possiamo parlare per quanto riguarda il livello testosteronico delle scene del film? Alcune scene testosteroniche sono la grande battaglia iniziale nella foresta, che tutti ricorderete, gli scontri nell'arena tra gladiatori, appunto, essendo,
notare,
diciamo,
come è appropriata la base a questo momento.
Fulcro.
Brava, ma quanto è brava!
Perfetto. Tra l'altro è anche una pubblicità, questa pubblicità di una compagnia assicurativa, se non sbaglio, la base.
Può essere.
Gli scontri nell'arena tra gladiatori, dicevo, soldati e tigri, che sono appunto l'affermazione di un testosterone spinto all'interno di questo tipo di film, e quindi poi le teste spaccate, le membra spezzate, e poi c'è l'immancabile, che appunto ricorda i grandi classici sull'antica Roma, l'imperatore perverso. Anche se stavolta bisogna dire che Commodo, che è un po' il personaggio cattivo, va un po' troppo oltre, cioè innamorato della sorella e insidia il bambino di lei, appunto il bambino della sorella, quindi il nipote. Note positive, sicuramente un Russell Crowe che si è scoperto un sex symbol dopo il gladiatore, e appunto in questo film viene considerato come una vera e propria rivelazione.
Bisogna però dire anche qualcosa di negativo di questo film,
certo,
perché anche se in casi stratosferici, pubblicità, lui è diventato un divo, una buona regia anche di Ridley Scott. Tra l'altro, piccola curiosità, presenteranno a Cannes la coppia Ridley Scott, Russell Crowe, Robin Hood, un po' per rinverdire i fasti del gladiatore. Visto che il gladiatore alla fine del film muore, è impossibile fare un sequel, anche se tutti l'avrebbero voluto, però. Quindi si buttano su Robin Hood. Dicevamo che le cose negative sono una pervasiva incongruenza storica, direi quasi, cioè completamente...
Addirittura, che termine!
Allora, sta cominciando a sconfinare e io sto per cacciarla dalla
rete. Ma vedi Arianna quanto è brava!
Oh. E a proposito di Arianna, prima di finire sul gladiatore, lei voleva la parola per quanto riguarda MSN.
Gliela diamo?
Hai delle prime risposte o i primi commenti a questo golpe democratico che abbiamo fatto oggi? O comunque le prime risposte al nostro quiz, che ricordiamo qual è il film più testosteronico che avete mai visto o preferite, film maschile o femminili?
Sì, allora, innanzitutto non illudetevi perché non sono brava, ma sto tramando la mia vendetta. E Alessio...
L'ha detto in un modo che ho veramente tanta forza. Ho sentito un brivido percorrere la mia spina.
Quindi il silenzio è dovuto a questo. Alessio ci dice che purtroppo non esistono più i registi maschi di una volta, né i film maschi di una volta, né tantomeno gli attori maschi di una volta. E tra questi, diciamo, personaggi maschi del passato cita Brando, Connery, Cooper, Hoffman, Keaton, Mastroianni, Nicholson, Sordi, eccetera eccetera. Una
Beh, possiamo citare anche Eastwood quando
Eastwood
era solo attore.
Eastwood lo cita, De Niro, Belmondo, Depardieu,
Charles Bronson.
Ah, ieri tra l'altro a Calzarese abbiamo parlato di Belmondo.
Allora, stoppiamola perché io sto per uccidere.
Invece Simona propone un'alternativa ai film, diciamo, maschi, e l'alternativa sarebbe Transamerica.
Cioè il passaggio
Bello.
Di genere, praticamente.
Sì, certo.
Stiamo andando su un terreno proprio
e
diverso.
E poi ci dice che odia il gladiatore, però il paragone con Ibrahimovic le è piaciuto.
Il paragone con Ibrahimovic.
Hai ricevuto il primo
però complimento. Possiamo, grazie Simona. Però possiamo dire, per esempio, che Transamerica mi ha riportato a una connessione logica con un film che è antimaschio, antitestosteronico, oddio. Perché Brokeback Mountain, che parla comunque di, per la prima volta nella storia del cinema.
Vabbè, quello è molto maschio.
Parla comunque di cowboy che rappresentano l'icona maschia per eccellenza, soprattutto in campo statunitense, come gay.
Sì,
cowboy come
è fatto
gay.
Proprio apposta. Il parallelo. Quindi dicevamo appunto dell'incongruenza storica del gladiatore, dei difetti che ci sono. In alcune scene si vedono anche degli orologi, se vai a ben scartabellare all'interno del film.
Quindi non è tecnicamente perfetto.
Non è tecnicamente perfetto.
Non come radiovisioni.
Come radiovisioni, ovviamente.
Gesù mio, ma muta un secondo, non ci sa stato.
No.
Una cosa incomprensibile.
Ha ingoiato radiovisioni. radio,
praticamente sì. Mentre il film che abbiamo proposto da un punto di vista maschile statunitense, versione azione, diciamo così, è Arma Letale, la serie degli Arma Letale, il primo degli Arma Letale del 1987, per la regia di Richard Donner con Mel Gibson e Danny Glover, un film che mischia forse è un po' azzardato per la prima volta, azione e commedia, nel senso che ti strappa la risata e cazzotti e pugni li vedi in continuazione. La storia è molto semplice: una coppia di poliziotti, uno bianco e uno nero. Particolarità, c'è una delle scene più belle forse quando Danny Glover sta sulla tazza del cesso e c'ha la bomba sotto e devono cercare di tirarlo fuori perché come si alza sarebbe esplosa.
Una scena che ha lasciato
un segno, soprattutto perché
la storia del cinema.
Da quel momento in poi, quando qualcuno mi dice al mio 3 partiamo, mi viene subito in mente quella scena, perché in quella scena Mel Gibson gli dice al mio 3 e Danny Glover seduto sulla tazza gli fa: ma tu mi fai 1, 2, 3, via e poi partiamo, oppure al tuo 3 partiamo? Che è una domanda, se tu ci pensi,
perché poi notoriamente a Riccardo sulla tazza del cesso c'è qualcuno da fuori la porta che gli dice al mio 3 partiamo. Tutti i giorni succede praticamente. E quindi invitiamo gli ascoltatori a dirci se Arma Letale, nonostante, battendo un po' i pregiudizi, perché noi abbiamo abituato i nostri ascoltatori, anzi loro, le conduttrici ufficiali, hanno abituato i nostri ascoltatori a un cinema abbastanza colto. Perché comunque
sì.
Radiovisioni è una trasmissione per, se non esperti, per appassionati di cinema o comunque per persone interessate al cinema di un certo tipo. Però no, la sfida di questa settimana è proprio rompere i pregiudizi e quindi portare da un punto di vista maschile, da un punto di vista anche abbastanza commerciale, nonostante chi conosce me e Riccardo può confermare che non siamo due persone assolutamente affezionate al commerciale. Sapete che Riccardo arrivi fino alla fine della trasmissione, che lo sentite tossire, avere un'embolia polmonare come quella che ho avuto ieri io.
E ieri
saranno le maledizioni?
Tanta paura. Senti, facciamo
sento tipo la punta di un coltello che mi gratta sulla pancia, capito?
Tanta paura.
E da un momento all'altro
facciamo lo stacco musicale, che dite?
No, e quindi meglio. Decidiamo noi. E quindi appunto vi invitiamo a rispondere alle vostre opinioni senza pregiudizi su Arma Letale e soprattutto su un grande film da incassi come Il Gladiatore.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al cinematografo Sant'Angelo, ancora questa sera siete in tempo per vedere il film I gatti persiani, un film di denuncia girato senza autorizzazione dal grande valore morale e artistico alle 21:15. Dal 23 aprile al 28 aprile, invece, con l'esclusione di lunedì prossimo, De Parteus, può essere premio Oscar come miglior film straniero,
una ritornata a una voce maschia, no?
Una storia delicata che riflette sulla morte con coraggio e delicatezza. Lunedì prossimo invece, per il ciclo di film in lingua originale, Chloe. Ego Ian indaga le intemperanze e gli inasprimenti sentimentali ritrovando un dolce domani, ore 18:21. Mi raccomando, gli spettacoli sono senza sottotitoli.
Che culo. Al cinema Giometti da venerdì arriveranno i film La città verrà distrutta all'alba. È il film italiano con Fabio Volo e Margherita Bui e Luciana Littizzetto, Matrimoni e altri disastri. Se volete godere dello spettacolo del 3D, non perdete Scontro tra Titani, la mitologia greca in salsa action.
Mentre al cinema Zenith, domani per il ciclo Alterazioni sarà proiettato il film Crash alle ore 21.
Mentre da venerdì 23 Basilicata Coast to Coast, che l'ex conduttrice, una delle ex conduttrici della trasmissione, ha visto in esclusiva e che tra poco ci illustrerà.
Ex conduttrici,
sì, perché voi pensate che è solo per questa settimana, in realtà è fino alla fine del mondo, quindi fino al dicembre 2012.
Oh, ecco, quindi andate al cinema e Michela, Basilicata Coast to Coast, com'è questa commedia picaresca ambientata in una terra sconosciuta ai più, diciamoci la verità?
È un film simpatico, è l'aggettivo che più gli si addice. Simpatico perché non è un capolavoro, né
quelli là belli dentro,
no, neanche bello dentro. È un film che fa sorridere, che ti fa passare un'oretta e mezza, due ore veramente in simpatia, simpatiche, nonostante non si abbia niente a che fare con la Lucania. Questo non è vero, è una bugia. Secondo me questo film può risultare bello solo nel momento in cui si è lucani, ossia un qualche tipo di rapporto con quella terra, altrimenti è insomma è un film d'amore nei confronti di questa terra, con una trama semplice, perché il più è mirato appunto a mostrare la bellezza e le caratteristiche delle persone e dei posti di questa terra. La trama è questa.
Ricordiamo di e con Rocco Papaleo, insomma, che è un po' il fulcro di tutto.
Rocco Papaleo, certo che è.
E ricordiamo che prossimamente sugli schermi ci sarà Dalla Dispoli a Cerveteri.
Sì, 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 storia di una ventenne del litorale romano.
Rocco Papaleo, che è di Lago Negro, un paesino nella provincia di Potenza.
Provincia di Potenza, di cui è originario anche il grandissimo Mango.
Esattamente, ma anche per
il
esempio.
Calò il gelo.
Per esempio, Orazio, per citarne uno un po' più importante.
Orazio,
ma Orazio quello di Clarabella?
Esatto, sì.
Orazio in guerra.
Comunque, ehi, sto parlando io. In questo film il protagonista è Nicola Palmieri, appunto Rocco Papaleo, che è un professore di educazione artistica, e il suo sogno è quello di il suo sogno è quello di coltivare la musica. Ha una passione sfrenata nei confronti della musica. A questa si uniscono altri tre protagonisti. Uno è Salvatore, che sta alla chitarra, uno studente di medicina che ha dimenticato di laurearsi e dimenticato di innamorarsi nella vita. Poi c'è Rocco alle percussioni, che è Alessandro Gassman, un uomo dal grande fascino burino, oserei dire romano peraltro, che è affascinato solamente dall'apparire. E poi invece c'è un meraviglioso Max Gazzè all'esordio, che è muto. E su questo personaggio non vi posso dire niente, perché sennò non vi godreste il 90% del film, perché diciamo che il finale è a grandissima sorpresa. Una cosa per dirvi quanto è simpatico questo film: c'è una scena nella quale loro fanno questo Basilicata Coast to Coast, partono da Maratea per arrivare a Scanzano Ionico, luogo dove poi ci sarà questo festival di musica al quale devono partecipare con la canzone più bella mai scritta da Rocco Papaleo e più bella suonata nel film, che è Basilicata in My Mind, e
che ascolteremo tra poco, tra l'altro.
Non mi ricordo che cosa volevo dire, e quindi niente.
No, diciamo che questo film ha anche un ruolo educativo nei confronti delle masse, cioè non solo far capire l'esistenza della Basilicata, ma soprattutto che ha due sbocchi sul mare.
Esattamente.
Sì, 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 che è una delle poche regioni che ha, forse l'unica regione.
No, c'è la Puglia, la Calabria.
Oltre alle isole, appunto.
La Puglia e la Calabria, sì, è vero, che ha sbocchi due mari, cioè sul Tirreno e sullo Ionio.
Maratea, appunto, e Scanzano Ionico invece sullo Ionio, appunto.
Sullo Ionio, a Metaponto, Bernalda, eccetera. E radiovisionometro della nostra Michela su Basilicata Coast to Coast.
Guarda, se dovessi dare un giudizio puramente tecnico e su come piace il cinema a me, gli darei 2 stelle. Però per le emozioni che ti dà, le risate che ti fa fare, la simpatia generale di tutta l'opera, 3,5.
Quindi il voto complessivo è 3,5, diciamo.
Sì, 3.
3.
3, 3 e mezzo.
3. Okay. Tra 3 e mezzo e 2, quindi
a proposito di radiovisionometri, non l'abbiamo fatto prima.
Esatto, infatti, oh my god, ci stavo pensando prima, mentre nella pausa canzone ero al cesso, sì.
Bravissimo.
Incompetente.
Sulla tazza.
Ma prima del radiovisionometro, okay, io darei un attimo lo spazio alla nostra Arianna Lomina MSN, che ci deve dire qualcosa riguardo all'opinione dei nostri radioascoltatori.
Sì, allora, io vorrei salutare Emilia, che è una nuova ascoltatrice, ci sta ascoltando ora, e dice che le piace tanto il cinema, però non ha ancora risposto al sondaggio. Mentre Morris mi ha detto che, secondo lui, il film più testosteronico l'ho perso.
Sì, però alza la voce, Arianna, alza la voce.
Biancaneve sotto i nani.
Ah, e bravo Morris!
E bravo Morris, il nostro Morris che perderà la vista ben presto e che ha i calli alle mani. Tra l'altro, consiglio a Morris altri film cult del genere, come Spingi Gonzales, La vecchia e il trans, e La fitta culi anche c'è.
Vabbè, e invece Claudio mi ha detto che ha visto Basilicata Coast to Coast, che è un film bellissimo, da 10 e lode, e che gli attori sono fantastici e gli piacciono tantissimo.
Claudio è lucano?
No,
Claudio non è lucano. Mentre Michela sulla chat di Radiofonica, a cui invitiamo tutti a iscriversi perché è un sito che vi cambierà la vita.
Sì, io sto parlando come di consueto con il nostro carissimo Alessio, che si scusa per non aver ascoltato Calze a Rete ieri sera, ma era impegnato per un compleanno in famiglia. Sei perdonato, l'importante è che ascolti sempre Radiovisioni. Ci chiede se quando andiamo a cinema ci andiamo tutti insieme, non so il perché di questa sua curiosità. E poi ha detto che le ragazze comunque quando parlano sono molto più brave.
ovviamente. Ecco. Alessio,
opinione di parte.
Sì, opinione di parte. Poi Alessio, insomma, ha degli interessi anche di parte. Di certo ad Alessio non interesserà la mia barba, neanche le mie protuberanze o i miei addominali scolpiti, ovviamente. Mentre potrebbero interessare gli addominali di Michela ad Alessio, o anche i pettorali. Anzi, forse di più i pettorali.
Ma eravamo rimasti quindi su il radiovisionometro dei film precedenti.
Esatto.
Radiovisionometro su Il Gladiatore. Mattia, vai.
Radiovisionometro sul Gladiatore. Io, nonostante tutto, nonostante non ami particolarmente il genere, do 3. Però do 5 all'esattore, che è la versione pescarese, il doppiaggio in pescarese del Gladiatore.
Mentre Michela?
Su che cosa?
Gladiatore? Vedo che si presta attenzione.
1.5.
Uno e mezzo, ma in lire o in euro?
In marchi.
Perfetto.
Arianna?
1.
Mamma mia.
Come mi ha detto anche Alessio, visti tutti i soldi che ci hanno speso, lo potevano fare pure un po' meglio.
Ricordiamo, esatto, che hanno speso circa 80 milioni di euro per la realizzazione di questo
che
Colossal.
Adesso, come adesso, per fare un Colossal sarebbero bruscolini.
Sì, sarebbero bruscolini, però insomma, calcolando che magari, non lo so, film molto più modesti anche come ambizioni, come Basilica Coast to Coast, credo che siano costati molto meno, nonostante un cast comunque di tutto rispetto. La nostra Michela, per esempio, ha omesso involontariamente la presenza di Giovanna Mezzogiorno,
sì,
che è un'altra attrice italiana, diciamo, che abbastanza famosa. Non è stato fatto proprio con attori amatoriali,
certo,
diciamo così.
E diciamo che la Mezzogiorno è l'attrice giusta per un film ambientato in Lucania.
Sì, dopo questa battuta, radiovisionometro del Gladiatore di...
No, perché si chiama Mezzogiorno.
Ah!
Il radiovisionometro mio invece sul Gladiatore...
Ecco che è meglio.
3 stelle anch'io.
3 stelle. Mentre il radiovisionometro sull'arma letale, ma diciamo sulla logica, sulla filosofia di Arma Letale, perché ovviamente è una saga, quindi cioè, dovremmo farlo film per film.
No, e poi è andata sempre più incalando, quindi non sarebbe...
Come tutte le saghe, come Rocky, come Memole, Pollon.
Sì, sicuramente, infatti. Io ad Arma Letale, soprattutto al primo, gli do 3 abbondante proprio. Con tutto il cuore, perché è sempre un piacere rivederlo.
Io non l'ho visto mai.
Buh.
Ma che buh, guarda, buh. Sono fortunata.
E Arianna, Arma Letale?
Boh, non l'ho visto.
Brava.
Mamma, senti comunque aria di sufficienza.
Sì.
Allora, adesso svegliamo una cosa.
Figuriamoci.
Noi dobbiamo inventare i voti quando è i radiovisionometri. Invece loro si fanno questa insufficienza.
Ma soprattutto il film bello esiste, è bello in quanto esiste il film brutto. Quindi bisogna vedere, cioè è una questione di relativismo mentale. Quindi bisogna vedere il film brutto per valorizzare poi il film bello. E per questo io, guardando Arma Letale, a differenza loro, gli do 1.5. 1.5 in Arma Letale, 1, che forse è il migliore, giusto perché ci sono quegli attimi di commedia che ti fanno fare 2 risate. Però bisogna vederli i film.
Bravo.
Ma nel frattempo Alessio ha fatto un calcolo su quando noi possiamo andare al cinema, escludendo il venerdì perché siamo all'aperitivo alla Tana dell'Orso, dove invitiamo tutti, escludendo il martedì perché c'è Calza in Rete, ed escludendo il mercoledì perché c'è Radiovisioni.
E il giorno scelto, eh?
E quindi ha detto ci andate, è giovedì, il weekend, quindi.
Ma è un genio.
Allora ti confidiamo, caro Alessio, che noi al cinema spesso ci andiamo tutti insieme e il giorno prediletto spesso è il martedì. Attenzione, il martedì
pomeriggio.
Martedì pomeriggio o martedì sera. E ovviamente non abbiamo convenzioni, quindi paghiamo il biglietto con tutti gli altri, non è perché facciamo radiovisioni. Ma io agevolerei, a proposito,
infatti,
in onore di Basilicata Coast to Coast, io agevolerei una canzone che riguarda prettamente a Lucania ed è stata scritta proprio dal signor Papaleo.
Sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata, una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno, una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud, dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona. La Basilicata si sta chiedendo, ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia? Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice la Basilicata. Basilicata è stanca di Cristi che si fermano ai voli. Per carità, un bel libro. Però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orte. Comunque grazie Carlo, è anche merito tuo. Sulla Basilicata ora ha un inno, finalmente ha alzato la testa, ha un inno che si è scritto da sola, perché la Basilicata senza falsa modestia è una regione che ragiona, una regione che compone parole struggenti, il Lucano Medio. Perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo, ma al tempo stesso vuole essere compresa da tutti. Allora ha chiesto a Rocco Papale e famiglia di tradurre le parole del suo inno. E noi lo faremo. Basilicata dice: se Cristo si è fermato a Eboli, di chi è la colpa? Certo non è nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con dolci tipici, vino, sembrava Capodanno, ma Cristo non è venuto, non ci ha neanche avvisato, ci siamo rimasti male, abbiamo dovuto buttare tutta la roba, ma anche senza protezione, ci siamo dati da fare e con molta insistenza ne siamo venuti a capo. Avanti. Se Cristo si è fermato ad Eboli, a colpa dei coe, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, l'avimmo preparè, una festa grande, grande, barri li vine angenet, che pari Capodanno, Cristo non è venuto, una vista vese, già Roma sono brutti, a roba sei e te, ma pur senza protezione, da fena una modè, e dalle, 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 mo cacciato che va va Basilicata va va Basilicata, tu che ne sai, la vista mai Basilicata, sono mai
va va Basilicata.
Ah, siamo in onda.
Già,
perfetto,
già, benissimo. C'è Arianna che voleva dire delle cose degli amici di MSN.
Sicuramente meno interessanti di quelle che dico io tutte le settimane, però.
Certo. Allora, Fabrizio dice che non ha visto Basilicata Coast to Coast.
Ah, ah, ah.
Però la trama gli ricorda Little Miss Sunshine, per esempio. Quando gli ho chiesto che cosa ne pensava di Arma Letale, mi ha detto letale. Giustamente.
Bravo,
giustamente.
Fabrizio.
Fabrizio, avrai un'aerofagia presto.
Vabbè, comunque ogni tanto bisogna strambalizzare comunque, pure nei film.
Certo, certo.
Del lato leggero.
Poi ovviamente non pensate che noi pensiamo, che io e Riccardo pensiamo che il cinema sia il gladiatore, Arma Letale.
No, però che
però rappresentano anche la realtà e quindi bisogna farci i conti.
È anche quello che
Fabice. Non Fabrizio.
Fabice, ok, perfetto. Fabice. E quindi a questo punto torniamo in Italia.
Torniamo
dagli
in Italia,
Stati Uniti, torniamo in Italia.
E torniamo con un grande classico
che
italiano.
Tutti sicuramente avranno visto. Tutti.
Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis.
Dell'ufficio sinistri.
Lei venghi qua.
Sì, signor mega direttore.
No, va di là. E si muovi.
Ah, hanno messo la parete a vetri.
Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò.
Fantozzi!
No! Crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno! Ma che umiliazione
può... È impossibile non averlo riconosciuto. Parliamo, proprio per quanto riguarda i film testosteronici, della saga di Fantozzi.
In Oddio mio, c'è l'orticaria sta settimana.
Allora, adesso ti facciamo anche un'analisi sociologica di Fantozzi, perché Fantozzi, in particolare i primi due film di Fantozzi, rappresentavano uno spaccato italiano da un punto di vista cinico e ironico, anche io direi,
sì, ma anche, come molto, anche molto realistico.
come non era mai stato fatto, tra
molto realistico, perché rappresentava, che cosa rappresentava? Rappresentava uno spaccato della classe operaia che voleva emanciparsi, che voleva emanciparsi in con il boom economico, quindi in senso, diciamo, liberista, che guadagnava un po' più di soldi, che però rimaneva comunque classe operaia, quindi era soggiogata, rappresentava per esempio il maschio italiano che era padre e padrone a casa e schiavo al lavoro, quindi il doppio ruolo di padrone e schiavo, rappresentava un po' tutto questo, soprattutto i primi Fantozzi, che sono più autentici e anche della metà degli anni 70, e quindi rappresentavano proprio il boom economico.
Infatti, rubando le parole a Gianluigi Rondi, che critica, che fa una critica proprio del primo film di Fantozzi proprio, che è del 1975, lui dice che il personaggio Fantozzi rappresenta l'impiegatuccio degli anni 70, inventato dallo stesso Paolo Villaggio, che aveva scritto, diciamo, aveva scritto dei racconti,
sì,
e due libri come Fantozzi e il tragico libro di Fantozzi, che poi sono diventati film come Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, eccetera, eccetera, eccetera.
Come i film presi dall'Harmony, diciamo.
E infatti, diciamo che Rondi dice che ci sono due varianti all'interno di questo film: la trasformazione della vocazione all'obbedienza in una quasi patologica volontà di servire, e una conseguente accettazione del demenziale e della farsa, mutando più di una volta in favola, in sogno, in allucinazione la realtà quotidiana.
Tu pensa a quante parole difficili per uno dei film che viene considerato più demenziale, più stupido, più da domenica pomeriggio estivo di Canale 5.
Infatti abbiamo anche dato queste parole proprio per rendere omaggio alle ex conduttrici di Radiovisioni, diciamo.
Certo, abbiamo
una rievocazione spiritica quasi.
Abbiamo abbiamo pronunciato.
Se magari metti una base però, Michela, perché così parlare sul bianco non è che mi piace tanto,
Sì, si è impallato il culo proprio nel momento in cui faceva il tecnico, fa il tecnico la nostra Michela, che sarà sodomizzata dopo la trasmissione. Che quindi dicevamo, abbiamo utilizzato queste parole difficili per rendere omaggio proprio alle nostre ex conduttrici, e che appunto hanno educato i nostri ascoltatori a comprendere tali parole, ma invece, certo, noi vogliamo parlare facile.
Mi sembra giusto. Quindi praticamente che cosa ha voluto dire, traducendo le parole di Rondi? Semplicemente che Villaggio, nella resa del film, che è stato diretto da Luciano Salce, praticamente ha un po' esasperato quell'aspetto così di sottomissione che c'hanno nei confronti del capo.
Esatto,
super mega direttore.
Ricordiamo super mega direttore, Dott Inge, Gran Filiputto, con la sedia di pelle umana, eccetera, eccetera, eccetera.
Come umano lei.
Sì. Però al di là di questo c'è anche un aspetto del Fantozzi casalingo, che è quello che ci interessa di più, proprio perché il Fantozzi casalingo è quello che fa uscire il maschilista Fantozzi, quindi è il padrone dentro casa riguardo alla figlia poveretta, bistrattata e bruttissima, Mariangela.
Michela, stavo per dire.
Michela, stavo per dire.
Ma sentiamo un pezzo che proprio abbiamo preso dal film riguardante quello che dice.
Su un unico canale per la cronaca differita dell'ennesima rivincita tra l'Italia e l'Argentina. Fantozzi era già in prima linea. Poltrona, tavolinetto apparecchiato davanti al televisore, vestaglione di flanella, spaghetti in cottura, birrone gelato, rutto libero.
Tira! Portameli al dente!
Ma come ti sei conciata?
Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene?
Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Che fa? Ma che fai, impazzito?
Devo dirti una cosa importante.
No! Non dirmi il risultato della partita, per favore,
Non è il risultato, è una cosa molto più importante.
Calcio di rigore contro l'Italia.
Calcio di rigore contro l'Italia.
Può essere la svolta decisiva della partita.
Ugo, ti prego.
Rigore contro l'Italia. Rigore contro l'Italia.
Ugo, non puoi immaginare come sia importante.
Ecco che prende la rincorsa. Parte il tiro.
Io voglio...
Parato. Sulla sinistra di
Zoff. Tempest, parato.
E adesso si muove. È veramente importante. Ugo.
Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei.
Mi sono innamorata di un altro uomo!
Vabbè, ora hai detto e vai che ce la partita!
Oh, che cosa c'è più di maschio e testosteronico di questa scenetta proprio?
Cioè, non c'è niente, perché praticamente l'uomo che davanti alla missione della sua donna, della donna della sua vita, praticamente che lo accompagna, per, la Pina che l'accompagna per tutta la sua vita, continua a vedere la partita di fronte a una missione di adulterio, di presunto adulterio, insomma non c'è niente di più testosteronico, è più importante la partita che il matrimonio. Infatti poi il pezzo continuava con la voce narrante dello stesso Fantozzi che diceva appunto che solo al 21esimo minuto del secondo tempo Fantozzi realizzò e quindi incendiò casa. E poi insomma continua dicendo che ma te ne puoi accorgere così,
però fondamentalmente c'è anche un altro pezzo che è quello iniziale, che è, diciamo, che riporta al ruolo atavico della donna.
Eh già.
Cioè, portare la birra, cucinare, servire, certo, l'uomo. Certo.
Nel mercoledì di coppa e quindi nel mercoledì del... mentre Riccardo stava cadendo dalla sedia, nel mercoledì del, della Champions, dell'allora Coppa dei Campioni, ecco. E quindi... questo era Fantozzi, questo
sì,
era un
diciamo
pezzo.
Che ce ne sono stati tanti di Fantozzi, addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 film.
10 Fantozzi.
Fino a, che sono andati sempre più scemando. Diciamo
invitiamo così. I nostri ascoltatori a dirci qual è stato il migliore. Secondo me nettamente Super Fantozzi del 1986, dopo il primo. Cioè il primo è sicuramente il migliore,
capolavoro.
Fantozzi del
75. Anche se il secondo, secondo me, è addetta di molta critica che ho letto, è migliore del primo.
È migliore
anche
del
secondo
primo.
Secondo me, il secondo tragico Fantozzi.
Mentre Super Fantozzi, che fa un excursus appunto del rapporto anche tra uomo e donna, da Adamo ed Eva fino al futuro addirittura, quindi fino al 2050, è un film che insomma ti tiene sveglio.
Sì. E invece io te ne cito un altro, che è uno dei miei preferiti, che vedevo sempre quando ero piccolo e che ridevo come un addannato, che è Fantozzi va in pensione. In particolare e soprattutto per la scena in cui lui praticamente va a prendere la pensione, le 800.000 lire di pensione gliele rubano ogni volta. Alla fine, per impedirlo, lui si fa spedire a casa. Nonostante quello, c'è la scena surrealissima di lui che esce dalla scatola e fa il gesto dell'ombrello, così proprio per rendere l'idea ai nostri amici a casa, e arriva quello col motorino che gli ruba la pensione entrando dentro casa, che è una scena stupidissima.
Ovviamente,
però fa ridere tantissimo.
Sì. E poi comunque dà l'idea di uno spaccato della società in cui abbiamo anche oggi degli anziani che vanno in pensione e che quindi hanno delle difficoltà con la burocrazia, hanno delle difficoltà con le generazioni susseguenti. Ricordiamo per esempio le scene di Fantozzi in cui Mariangela si voleva sposare, poi è nata Ughina e c'è sempre questo rapporto conflittuale con la figlia, la nipote bruttissima, con il gorilla che è il genero,
sì, sì.
eccetera.
Ma è un altro film. Mentre Arianna fa cenno di voler parlare, diamo la parola?
Sì, assolutamente.
Allora, innanzitutto vorrei dire che Fantozzi ha riscosso un grandissimo successo tra i nostri ascoltatori. Claudio ci dice appunto che l'ha rivisto da poco, domenica, ed è fantastico perché rappresenta la società italiana nelle sue debolezze e nelle sue piccole vittorie. Mentre Fabicia ci dice che il secondo tragico Fantozzi è il migliore. E cita per esempio la scena della corazzata Potionchi o la scena della caccia che poi diventa guerra mondiale.
Perfetto, bellissima tra l'altro.
E si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia. Venne colto da un leggero sospetto.
Chi
Ciappa questa, pionta!
Mi dia anche mezzo chilo di zucchero.
Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quel di splentito splentente. Uè, buongiorno. Si è fatti cavello a dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficca dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti.
Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene?
Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezzo. Sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la donna...
Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni. Con il culo molto...
E abbiamo ascoltato un altro pezzo tratto da un film di Fantozzi.
Bip compreso.
Bip compreso perché diceva una parolaccia, quindi abbiamo dovuto bippare. E che fa da collegamento con l'altro film italico, con l'altro film commedia dopo le azioni l'azione del primo blocco.
Prettamente maschile,
prettamente maschile, un po' tutti quelli con Diego Abbatantuono.
Esatto.
Diciamo così, in particolare
Attila Flaccello Tittio. E quindi Attila Flaccello Tittio, appunto. A come atrocità. Doppia T come terremoto, tracelli, I come ira di Dio, L come lago di sangue e A come aspetta che vengo lì, ti spezzo le corna o qualcosa del genere. Non ricordavo la ultima.
Cito a memoria, tra l'altro.
Cito a memoria, tra l'altro. E quindi siamo nel milanese. Le truppe dei romani saccheggiano l'accampamento della sgangherata banda dei barbari, capitanata da Arardarico, portando via con sé la bella Uraia, detta anche Uretra, amante del nostro Attila.
Sì, diciamo un po' un film ambientato nel passato, un po' così.
Certo, certo. Un po' diciamo la versione italiana del Gladiatore.
Sì.
Diciamo così. In
potremmo
chiave,
dire così.
La versione maccheronica del Gladiatore. E quindi appunto Ardarico, sentato da una fattucchiera la previsione della venuta di un barbaro appunto di nome Attila, che sarebbe il Diego Abbatantuono dei bei tempi e che schiaccerà i romani e lascerà dietro di sé terra bruciata, cambia il suo nome in Attila egli stesso e parte con la sua banda di matti alla volta di Roma. Abbatantuono in questo film è all'apice praticamente del suo periodo demenziale, come dicevamo prima, che si conclude con questa pellicola, perché poi comincerà un periodo soprattutto con la collaborazione di Salvatores,
un po' più impegnato,
l'abbiamo visto anche se comunque lo vediamo spesso in commedie come quella che abbiamo visto qualche giorno fa
di Happy Family
appunto di Salvatores e con Diego Abbatantuono che fa il fricchettone fuori età.
Perché abbiamo scelto anche questo film in questa puntata così in maschia? Perché è sulla bocca di tutti, è evidente a tutti quanti la ragione. È un film tipicamente maschile,
certo,
una
certo.
Pubblicità tipicamente maschile, fondamentalmente. Non so quello che possano pensare le nostre donne qui in studio dei Fantozzi e dei
Che è un film tra i più amati dai patiti del trash comico demenziale italiano degli anni Ottanta.
Sì, a me mi piace.
A te ti piace?
Meno male.
Vedi?
Adoro quel.
C'è Abbatantuono che mette d'accordo tutti.
Fanno tante sofisticate, sì, però sì. Dopo.
Ma le cose, i collegamenti mentali.
Ipertestuali.
Ma noi siamo eclettiche.
Ipertestuali, le cose, e poi alla fine Attila, Flaccello Tittio si sentono. Mentre le basi del nostro tecnico partono con un volume altissimo. Abbiamo sfondato l'80% delle casse in quel di Perugia e del mondo, visto che siamo una radio web.
Sì, il nostro sondaggio su proprio legato ai film testosteronici presente sulla pagina dei sondaggi di Radiofonica vi domandava qual è il film più testosteronico e tra le varie opzioni presentate ha vinto tutti, perché i registi sono maschilisti frustrati con il 44%, seguito da Fantozzi, tutta la saga, e Ben-Hur al 22%. mentre restano indietro il gladiatore, quelli con Abbadantuono ed il signore con gli degli anelli. Con
il signore con
gli anelli.
Sì, sì. Gli anelli con gli anelli. Il signor Abbadantuono, perfetto.
Sì, diciamo il signore degli anelli, il film con Yuri Keiki.
Questa battuta mi fa rimpiangere la conduzione di Michela e Arianna, per esempio. E quindi che dire, siamo quasi agli sgoccioli.
Siamo quasi giunti in conclusione. Diciamo che possiamo dare dei consigli di film testosteronici. Per gli acquisti.
Per esempio, alcuni famosissimi sono i film con Bud Spencer e Terence Don Matteo Hill. E per chi è di dubbio sa di che cosa stiamo parlando riguardo Don Matteo, dove si tirano cazzotti a go-go. Matrix, per gli intenditori, oppure
Il Padrino, Scarface e tutti i gangster movie che piacciono però pure alle donne.
Sì, perché diciamo
fascino del gangster, brutto,
poi le donne fanno le femministe e viva basso i piselli, queste cose qui. Poi nel momento in cui devono basso scegliere un uomo, scelgono l'uomo di polso, magari l'uomo dannato, l'uomo dannata a volte,
vecchio.
Dannata con l'apostrofo, e spesso scelgono un uomo anche con la venina penale sporca, quindi piace Scarface, piace Al Pacino, piace De Niro, piace Charles Manson, piace anche Gesù, che era notoriamente un uomo dalla finita penale sporca, perché c'era Erode che insomma lo perseguitava. Era un po' il butto,
diciamo,
che della Giudea.
A Erode gli Erode. Altri film da consigliare, tutti quei film dove ci sta o poi becca Steven Seagal o Chuck Norris,
poi Man in Black con un aitante Will Smith, Independence Day con un aitante Will Smith,
e poi tutti i film fumettistici, quindi dai vari X-Men, Spider-Man, Superman.
E poi c'è per esempio un film molto testosteronico e molto sulla falsa riga di Arma Letale, per esempio, che è uscito qualche mese fa e che è The Expendables, il film che ha riunito dopo anni e anni tutti i vari maschi del cinema, come Sylvester Stallone, come Arnold Schwarzenegger, come Steven Seagal, ed è proprio un film di quelli crudi, di quelli da cinema. E mentre squilla il cellulare di Riccardo, a cui ovviamente
era Francesco tra l'altro,
e salutiamo Francesco, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Sì, non facendovi sentire questa canzone che è in sottofondo, che non volevamo mandare in onda, ma la nostra tecnica
che ci sta boicottando
in onda.
Ma ricordiamo che la prossima settimana ritorneremo ai nostri ruoli che ci spettano, perché comunque
tra l'altro ci fa piacere.
Esatto, bando alle ciance, le nostre due conduttrici.
Non fa le cada finale,
la romana,
sia che è triste. Perché
io spero che prima o poi una delle due me la dia, e invece non succede mai.
Aspetta
e spera. Ok, perfetto. Grazie, Arianna. E appunto, dicevo, la prossima settimana ritorneranno in onda loro, e noi ritorneremo ai nostri ruoli da topi da computer. Uno al mixer, l'altro su MSN, lì a cercare di guardare le donnine sulla webcam.
Vi invitiamo però a vedere la novità provvisoria del nostro sito, cioè il box dedicato al Festival del Giornalismo.
Mi piace.
Il box dedicato al Festival del Giornalismo, dove potrete vedere tutti gli articoli sui convegni delle diverse giornate del Festival, gli audio, i video, le video interviste, le fotografie, cioè c'è tutto praticamente.
C'è tutto, praticamente tutto il Festival minuto per minuto. Ma noi vi lasciamo con una canzone da Blur che, appunto, riguardo alla lotta eterna tra uomo e donna, si chiama Boys and Girls.
Sì, però io devo salutare.
Fai salutare, Arianna voleva salutare. Saluta Arianna.
Non mi fate parlare oggi. Allora, io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori: Enrico, Emilia, Morris, Claudio, Simona, Alessio, Fabice.
Posso salutare anch'io Morris?
Ciao Morris. Tra l'altro Mattia mi ha imitato malissimo. Comunque, okay. Per fortuna è finita.
Io saluto tutti i genitori che mi conoscono.
E questa la dice sempre.
E questa è un must.
È tipo un must, però.
Sì, sì, questa è come good luck and good luck.
Good night and good luck.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.